moderna colloca in genere nelle periferie estreme delle città. Potremmo dire che questa connotazione urbanistica risponde anche alla connotazione del carcere negli interessi della cosiddetta società civile. È generalmente tenuto lontano dalle priorità speciali, conosciute attraverso stereotipi e immagini trasmesse da massimedia. Diventa centrale per l'aspetto di emergenza della cronaca, in termini di codice sanzionatori e di mistificazione. Nel dibattito pubblico la parola carcere rimanda all'azione pena uguale carcere, ma poco si conosce della concreta dignità di chi è rinchiuso. Ancora meno delle detenute, un doppio silenzio che corrisponde a una doppia pena. Il carcere per le donne è più duro, implica peggiori condizioni anche di trattamento. Secondo gli stereotipi, la donna deviante tradisce femminilità e vocazione materna. Storicamente la cosiddetta donna deviante non è mai stata considerata come portatrice costante di ribellione o di disagio sociale, ma piuttosto in ragione della sua presunta integrità biologica e psichica come una prostituta, una strega, e queste abilità psichiche, e questo perché non si poteva ammettere culturalmente che una donna potesse costantemente desiderare e decidere con autonomia di scelta di infrangere la legge scritta dagli uomini. Secondo quest'ottica paternalistica, le donne più che punite devono essere corrette nella loro personalità per essere ricondotte al modello femminile dominante. Tanto che fino al 1990, anno dell'istituzione della polizia penitenziaria, la custodia delle donne detenute era affidata alle suore, che impostavano la vita carceraria non tanto sulla punizione quanto sulla correzione dell'errore commesso, utilizzando i lavori domestici, le attività legate ai ruoli femminili tradizionali e la preghiera come strumenti per agevolare il ravvedimento. All'interno di un sistema di riferimento maschio-femminile, le donne rappresentano il 0,2%. Gli istituti di esclusiva detenzione femminile in Italia sono 4. Invece nel resto d'Italia la loro detenzione è affidata a reparti ad hoc, 52 all'interno di servizi carceri maschili. Tutte pensano di sapere cosa è il carcere, se ne parla soprattutto in questo periodo a partire dalle contraddizioni che lo scopo della fame del fede tossico sta girando. Si discute, si blatera del carcere e del suo ordinamento, come si fa a gran rumore sulle leggi migliori da applicare per questo qui reato. Ma una società che sta soltanto a legiferare e criminalizzare, senza risolvere i problemi e le contraddizioni alla base, ha già fatto le sue scelte, tutt'altro che inconsapevoli di classe. Le tante lettere che arriva alla Regione d'Aosta da parte di donne prigioniere ci raccontano di come in carcere si lotti quotidianamente per non soccombere, per non abbandonarsi all'idea della morte e del suicidio, per non cedere davanti a tutti i soprusi che ne scandiscono il tempo quotidiano. Giusto ieri è arrivata la notizia dell'ennesima donna morta in carcere nel reparto di isolamento del carcere di Rebibbia. Per questo vorremmo oggi come Radio Indaretta leggere un estratto di una delle lettere, che di una delle tante lettere che ci sono arrivate dal reparto femminile del carcere in relazione. Poi ragazzi, dal 3 aprile il secondo piano seminario verrà riaperto e potete rendere lavoro il testo operativo. Ci sono rimaste qui 30 persone positive al Covid, tra terzo e secondo piano, ma tutte sono 70 le positive, lo stanno mandando tutte o al piano terra o al primo e terzo piano. Io rimango qui al terzo piano, primo perché non ho favore e secondo perché mi sono vaccinata, ho sempre la sella chiusa. Le mascherine qui niente, sono di carta, non ci possono dei tessivi, niente, solo la carta igienica una volta al mese, ma se si pulissero il culo loro, io vi racconto come va, se si fa lo sciopero della fame perché vuole lavorare, se si già lavorava è negativa, ma è stata positiva, e solo perché al terzo piano non la fanno lavorare. Qui è così, io ho perso il lavoro perché purtroppo mio padre vive di pensione, quindi non mi aiuta nessuno. Si ha soltanto se lo tiene stretto, ma tra mica ci aiutiamo. Mi hanno regalato pigiami, caffè, zucchero e stanco, più di quello che non ho trovato in 3 mesi, ho avuto solo 30 euro da mio padre. Che dobbiamo fare? Siamo poveri, nel vero senso della parola, il mangiare se lo dà 2 volte al mese la carica, i vestiti mi diranno le mamme, quelli delle loro figlie non mi fanno più. Soffro della povertà, io 3 mesi non ho scarto, ho solo un fradito, mi congelo, i tagli. perché quasi ad un'erba mi hanno tolto l'istanto quando sono rientrata solo perché avevo le grazie. Qui c'è stato abuso di potere, anche il prete fa business su di noi. Ci vogliono fare le nuove e le braccioli per 105 euro. Non ci fanno più la messa da niente, se non loro parlava al microfono, lo sentivamo, era niente. Noi bisogna risentire la preghiera, invece proprio per mezz'ora. E un'altra permissione, ora dicevo prima, che è sempre il semplice. Ma ci sono diversi tempi, questo è un contributo di ribellula. Il cartello non ha un'idea di identità delle persone, si ragiona in modo binario, le donne trans sono al maschile perché nei documenti sono uomini e per questa ragione sono isolate dalle altre persone detenute. Ancora diverso con questa le condizioni delle detenute che vogliono passare al dolore maschile anche attraverso pure un melano alto. Questa è la questione della razzia, perché c'è la convinzione che voler passare da un genere dominante a un genere dominante sia un fatto di dominanza. Ma non c'è il cuore dell'evento, è un tema di identità. Identità vuol dire anche un rapporto in contatto fisico. Invece il senso di questo non esiste, non può esistere, dipende anche dagli istituti. Per esempio se diciamo, sappiamo che le persone transgender sono al femminile. Vengono tutte le attività giornaliere con le donne e poi la sera però vanno a dormire in una sessione separata. Siamo molto lontani dalla soluzione dal momento che i regolamenti nazionali sono comunque sotto una mentalità binaria e castrante. Per esempio in alcuni paesi alle persone viene proposto di scegliere in quale reparto stare, se maschile o femminile. In Italia l'opportunità di scelta delle persone trans viene vista in maniera mermuta. La capitale di sentire operato in carcere dire che le donne trans vogliono restare al giotto perché sono vicine agli uomini. Lo stato di persone SUM che sono biologicamente femmine ma si identificano come identità maschile, che si trovano a femminile e che volevano restare a femminile, è stato impedito di fare la mossa con altre donne e di condividere la sala con altre donne. E le cose poi sono fatte in maniera non chiara, sempre velata. Per questo è importante proseguire anche la battaglia civile per i diritti delle persone trans anche in carcere, di contenere il miglioramento di umano a tutte le queste cose. Ma sapete la capacità di capire chi non può essere l'identità di genere. Le persone transgender sono una nostra rimossa, ma siamo riusciti per tenere ad esempio delle barrette a rotte addosso a chi entra. Lo stesso valeva per i vestiti, prima per le donazioni accettavano solo i vestiti da uomo, poi per le palestre siamo riusciti a far passare anche i vestiti femminili. Questo è un contributo dell'associazione Ribella che da anni si è occupata in carcere per i diritti delle persone trans. Vogliamo domandare, vogliamo ricordarvi che insomma come la gente resta pubblichiamo da un'agenda contro il carcere giorno per giorno che stiamo carcerando, che moriamo in carcere gratuitamente a chi se ne fa richiesta. Se conoscete qualcuno che lavora di sera, scrivete a aggiornare il periodo 1156 0015 importante a tutti e tutti tutto.
E quello che avete sentito era la piazza di Roma, il corteo che è partito, sta partendo, in realtà credo stia partendo da Piazzale Ostiense. E questo era l'intervento di alcune compagne della redazione della radio su il carcere. C'era
donne
anche
e carcere, insomma, donne e carcere, abbiamo... i numeri salgono dei suicidi, anche dei suicidi di donne in carcere.
Sì, l'abbiamo detto stamattina in apertura di rassegna stampa della donna che si è tolta la vita al carcere di Rebibbia, che stava in isolamento. E
io continuo a...
Forse c'è ancora la piazza, sì.
Ecco, Ludovica, se non ho...
Ok.
Esatto, Ludovica, se ho capito bene, dovrebbe essere una del collettivo delle avvocate di Alfredo Cospito. Stiamo aspettando che inizi il suo intervento, mentre a proposito di carcere e comunque di istituzioni totali, di repressione, di infamità che avvicina le persone poi a queste forme, a queste istituzioni totali, dal Pincio sono stati calati degli striscioni che adesso lo ritrovo, appunto, recitano contro la guerra, contro la pace del patriarcato, dei produttori di armi, delle stragi sul lavoro, nei carceri, alle frontiere. Insieme a questo, stragi di Stato, non chi lo combatte, stragista è lo Stato, non chi lo combatte, scusate Alfredo e Anna, tutto libero. E un terzo contro le basi NATO in Sardegna, ovunque, con le compagne in lotta. Questa è l'azione che è stata fatta, sono stati calati proprio della terrazza del Pincio questi striscioni su Piazza del Popolo. Noi siamo ancora in attesa dell'intervento, immaginiamo appunto di un po' di respiro tra un intervento e l'altro. Ecco, dicevamo, ok, ci dicono che
ecco, diretta di così subito.
L'applicazione nei confronti di tutto e tutti, uno sciopero della fame portato avanti con determinazione ad oltranza, grazie al progetto e grazie alla convinzione e alla consapevolezza sempre maggiore che in questo caso il 41 bis è stato applicato ben al di fuori delle ipotesi per cui era stato pensato e ideato, che finalmente si è creata una mobilitazione contro questo regime e le condizioni detentive a cui sono sottoposti detenuti e le detenute si sono finalmente svelate ed è stata smascherata la realtà di questo regime. Si tratta di tortura, non c'è pericolo, non c'è paura, bisogna fermarlo, di condizioni totali di isolamento, di limitazioni con l'esterno, di contatti con l'esterno, ma anche di condizioni terribili all'interno del carcere. Ed è finalmente si è svelato quello che rappresenta il 41 bis ed è nata una mobilitazione. Mobilitazione che adesso deve continuare sempre più forte, soprattutto adesso che la politica e la magistratura hanno affermato che il 41 bis non è più applicabile solo dopo la scusante della lotta alla mafia, ma è stato stabilito in maniera definitiva che può essere applicato anche a colui che dice, a coloro che dicendo non hanno mai dato ordini, indicazioni, anche fatto alle presunte organizzazioni a appartenenza, ma se ne sono limitati, anche se detenuti, a continuare ad esprimere il proprio pensiero, a partecipare pubblicamente al dibattito politico. Ed è quindi un'estensione grave, importante, preoccupante, che ci deve dare forza per continuare la lotta, perché si parla della possibilità del diritto anche delle persone detenute a protestare, ci parla sostanzialmente anche del nostro diritto, perché se gli spazi di espressione del dissenso e di agibilità politica sono limitati, sempre più limitati qua all'esterno, ovviamente la protesta pacifica portata avanti in un unico strumento che è a disposizione al prete non può altro che essere definito da questa politica, da questo governo, che è un vero e proprio ricatto. Ed è per questo che la mobilitazione deve essere portata avanti contro il 41 bis, contro l'estratività, ma anche per pensare tutti insieme una realtà, una società, un mondo in cui il carcere venga superato e per gridare tutti insieme libere tutte, libere tutti.